Dunque, il secondo miracolo di Gesù. Abbiamo iniziato la scorsa volta con la sessione dei 10 miracoli e il primo grande miracolo della scorsa volta, che abbiamo portato la scorsa volta, è la guarigione di un lebbroso. Stasera la guarigione del servo di un centurione. Posso leggerlo? Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico ad uno: vieni, va, ed egli va, a un altro: vieni, ed egli viene, al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e si siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Il brano che abbiamo letto è un brano apparentemente anche molto semplice, ascoltato tante volte. Come vedete, se avete il Vangelo con i paralleli vicino, lo stesso miracolo è raccontato sia da Luca 7 sia da Giovanni 4, anche se qui si parla di servo, bisognerebbe leggerlo in greco perché i termini cambiano. Qui in realtà si parla di ragazzo. In Luca, servo. Per Giovanni, figlio. Quindi è un ragazzo alle dipendenze di questo centurione. Quindi la scena è molto semplice: c'è un centurione che va da Gesù perché ha questo ragazzo nel suo esercito che è gravemente malato. Ora, chi è un centurione? Lo sappiamo, è il centurione a capo di una centuria romana, quindi è un personaggio di un certo anche spessore, quindi nell'esercito romano, perché ha le sue dipendenze 100 soldati, 100 uomini, quindi è un pezzo grosso, ecco, già un centurione è già significativo. Ma oltre ad essere centurione è un oppressore, perché sappiamo la situazione in cui versa Israele sotto il dominio romano, quindi è un maledetto pagano che tiene sotto un'oppressione, oltre che militare, fiscale impressionante. Quindi non erano ben visti i romani, ovviamente, era il popolo oppressore. Quindi è un romano oppressore, pagano, quindi fuori di Israele, possiamo dire un senza Dio, un infedele. Quindi non è un bel personaggio questo che si sta avvicinando a Gesù. Teniamolo presente perché diventerà molto importante. E proprio da questo Gesù riceve un elogio. È incredibile. Gesù, un israelita, dice a questo maledetto pagano: non ho mai visto una fede grande come la tua. Cioè elogia la fede di questo uomo. Cioè un israelita che elogia la fede di un pagano. Allora la domanda che dovremmo farci è: di che fede si sta parlando? Quale fede sta elogiando Gesù? Credo che sia molto importante capire qual è la fede di questo centurione, perché in fondo ci dice qualcosa di importante sulla nostra fede. Che cos'è la fede? Ce lo dice Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 6. Paolo parla di quella fede che opera per mezzo della carità. Interessante. La fede non è credere, siamo attenti, eh? Una cosa è credere, una cosa è avere fede. Quindi finché ci diciamo credenti non diciamo ancora nulla. Avere fede è un'altra cosa. Noi solitamente diciamo che la fede consiste nel recitare un credo, no? Ma questo è credere a un pacco di dogmi, no? di credenza, appunto, no? Noi lo facciamo tutte le domeniche a messa: credo in un solo Dio, che Padre, Signore, Gesù e la Chiesa, lo Spirito. Crediamo a tante cose che ci vengono chieste anche di credere. Però la fede nel Vangelo non coincide a credere in un contenuto. Ecco, la fede non è credere a un contenuto. E questo non diamolo per scontato, perché è importante. Abbiamo ridotto la fede a un fatto intellettualistico. La fede nei Vangeli è un'altra cosa, è stile di vita. La fede nel Vangelo è stile di vita, è comportamento. C'è un passo bellissimo nella lettera di Giacomo, siamo al Nuovo Testamento, lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 18. È quel pezzo in cui ciao siamo al capitolo 8 di Matteo 5:13. Giacomo 2, Giacomo ha una sorta di diatriba con uno che dice di avere la fede, e Giacomo gli dice: ma sei sicuro di avere la fede? E gli dice: tu hai la fede, io le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La fede si mostra attraverso le opere. Quindi questo centurione è elogiato da Gesù non perché questo centurione stia credendo in Dio o magari nel Dio di Israele, no, non lo so, può darsi che poi avrà creduto in un Dio particolare, probabilmente può darsi che si sia anche poi più tardi convertito al Dio di Israele, non lo sappiamo e non ci interessa. Questo uomo ha fede, questo uomo senza Dio ha fede, e poi Gesù lo dice, no? La tua fede è grande. Questo uomo non sta credendo nel Dio di Israele, non sta credendo in Dio, Interessante? Si può avere fede senza credere in Dio. Non so se avete mai fatto caso, Gesù non chiede mai un amore verso Dio. Non invita neanche mai a credere in Dio. Pare molto laico Gesù nei Vangeli. Quello che noi sappiamo dal Vangelo, stando al Vangelo, è che questo uomo è di una grande umanità. Questo uomo potente, ha 100 uomini sotto di sé, si prende cura di un ragazzo dei tanti, dei 100, e ci tiene tanto. Sono parole accurate quelle che dice a Gesù. Il mio servo, il mio ragazzo, è in casa, a letto, paralizzato, soffre terribilmente. L'amore non chiede qualcosa per sé. Questo servo, questo giovane, non è neanche uno della sua cerchia familiare. Interessante. È un ragazzo, è un servo a cui questo centurione era molto legato. C'è un biblista che avanza anche l'ipotesi che corresse tra i due una relazione affettiva, cosa che non è assolutamente, negli eserciti romani pare che fosse una cosa abbastanza consueta, no? Infatti Luca dice gli era molto caro, quindi può darsi che fosse mosso anche da un amore. Ecco, questo centurione mostra una modalità della fede, la fede nella vita. Se Dio è amore, e l'amore vuol dire mettere in moto la vita, credere in Dio significherà contribuire ad amare il mondo riportandolo in vita. Capite cosa sta passando nel Vangelo? È importantissimo che chi si prende cura della vita sta già credendo in Dio, ha già fede in Dio. Perché se Dio è vita, se Dio è amore, se Dio è fecondità e futuro, chi si prende cura di tutto questo è già in relazione con Dio. Questa è già fede. Chi crede nell'uomo crede in Dio. Questo nel Vangelo è chiarissimo. È un uomo questo che sa che la vita per essere tale non può essere diminuita, malata, bloccata e paralizzato. Quindi un uomo che chiede un aiuto perché la vita si sblocchi, esca dalla paralisi. Ma certo che questo crede in Dio. Perché Dio è proprio questo, Dio è fuori della paralisi, Dio è tutto ciò che è movimento, tutto ciò che è vita, è fecondità. Io non penso che sia scandaloso questo, perché Matteo 25, cioè qualche capitolo più in là, questa cosa verrà ribadita in maniera splendida, quando in Matteo 25, 31, cioè la parabola del giudizio, cosiddetto giudizio finale, no? Gesù dice: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero, mi avete accolto. E questi dicono: ma quando mai ti abbiamo visto? Non importa, l'avete fatto a me. Capite che è la stessa cosa, l'avete fatto a me anche senza sapere, senza vedermi, senza credere in me, avete creduto nell'uomo. credere nell'uomo significa credere in Dio. E non è detto che chi crede in Dio creda nell'uomo. Anzi, possiamo dire così, chi crede nell'uomo, chi crede nella vita, sicuramente crede in Dio, anche se non lo sa. Ma chi dice di credere in Dio, magari con tanti culti, atti e tanta religione, può darsi che sia impietoso verso gli uomini. E lì Dio non c'è assolutamente. Quindi credi nell'uomo, prenditi cura della vita e sei in una botte di ferro. Penso che sia, a volte mi capita, no? Non so se l'ho già detto, no? Soprattutto le nonne che sono preoccupate che i figli non frequentano più la chiesa, i sacramenti, e non va più a messa, e non va più, e, ma va bene, sì. E poi ti dicono, ma no, per carità, è buono, fa tanto bene, aiuta sempre, si prende cura delle persone, no? E beh, dici che è poco questo, dici che è poco. Non è un credere in Dio questo. Prendersi cura dell'umano non è credere in Dio. Se Dio è vita. Eppure a volte abbiamo bisogno proprio di un sigillo, no? Di appartenenza. D'altra parte Gesù è venuto solo ad umanizzare l'umanità, a fare in modo che gli uomini crescessero in umanità. È venuto per questo. Lo dice benissimo in Giovanni 10:10, quando Gesù dice: sono venuto perché abbiano la vita e la vita in sovrabbondanza. Questo io credo che sia il centro del Vangelo. È venuto a portare la vita. Quindi questo uomo, considerato da tutti pagano, lontano, maledetto, sta incarnando il sogno stesso di Dio, cioè domanda vita in sovrabbondanza per questo suo servo. Anche i non credenti possono realizzare il sogno di Dio, pensate. Noi fino a ieri li bruciavamo e adesso il Vangelo ci dice, da adesso, da 2000 anni il Vangelo ci sta dicendo che si può incontrare Dio per via di umanità. Per essere credenti, uomini e donne di fede, occorre essere molto umani. Da lì non si scappa. Ora, chi ha fatto il miracolo in questo episodio? L'abbiamo già visto la scorsa volta, lo incontreremo ancora. In ultima analisi, a compiere il miracolo non è Gesù. La risposta è nel testo: avvenga per te come hai creduto. Come dire, la tua fede nella vita ha salvato questo uomo. La tua fede nella vita ha salvato quest'uomo. Allora, fuori di metafora, cosa insegna questo episodio? Che tutti noi, entrando in contatto col centro più intimo, vitale, che è dentro di noi, se noi entriamo in contatto con la vita che sta dentro di noi, questo ci mette nella condizione di diventare principio di umanizzazione. Se incontriamo Cristo, se incontriamo lo Spirito, se incontriamo la vita nella parte più profonda di noi, allora diventiamo principio umanizzante. Cominceremo ad amare, o come diceva Arturo Paoli, cominciamo ad amorizzare il mondo, amorizzare il mondo. E questo è un miracolo, questo è il miracolo. Prenderci cura, prenderci cura delle persone. Più facciamo esperienza del divino in noi, possiamo dire che questo uomo, questo centurione, ha incontrato Gesù ed è diventato lui capace, questo uomo è diventato capace, ha messo in atto, ha messo in azione la parte più preziosa che si portava dentro. Capite che ci stiamo muovendo a livello di simbolo, è un racconto fortemente simbolico questo. Entrare in contatto con lo spirito, con la vita dentro di noi ci porta, ci rende in qualche modo capaci, ecco, di diventare principio di umanizzazione delle persone che ci stanno accanto. C'è un testo molto importante che meriterebbe di essere letto in parallelo a questo, siamo in Luca 4. È un testo che conoscete molto bene perché è il discorso che diciamo con cui Gesù inizia la sua missione e la predica che fa nella sinagoga di Nazareth. 4:16. Gesù dice, legge un testo di Isaia che poi applica a se stesso e dice, lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione. Vedete, Gesù fa esperienza dello spirito, della vita, del Dio dentro di sé, se vogliamo, e poi mi ha mandato, per questo mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere libertà agli oppressi. E questa è la fede in qualche modo, questa è la fede, questo è vivere in relazione con Dio, liberare gli oppressi, dare vita, rimettere in libertà i prigionieri. Dentro di noi c'è un seme che reclama solo di poter essere portato a compimento. Allora entrare in contatto con questo divino in noi stimola le nostre potenzialità, le nostre capacità, sino ad aggiungere la pienezza. Allora teniamo presente questa cosa che ripeto spesso, Dio non ci raggiunge mai dall'esterno. Dio non ci raggiunge mai dall'esterno. Dio non fa miracoli, stiamo attenti. Dio non fa miracoli, sarebbe un giocoliere. Dio mette noi nella condizione di trasformarci, di trasformare. Perché Dio abita nella parte più profonda di noi. Dio non si sostituirà mai a noi come un burattinaio, come un mago. Egli è il principio vivente già dentro di noi. E se noi vi entriamo in contatto, Egli ci abilita a porre in atto tutta l'energia che già ci portiamo dentro. Io, questa cosa, ci credo tantissimo a questa cosa qua. Ne parlavamo, chi ha fatto il ritiro qui in casa l'ultima domenica di gennaio. E in fondo è proprio questo. Noi ci portiamo dentro un Dio, un principio vitale, un'energia, una luce, questo Dio, che reclama soltanto di poter mettersi in moto, no? Di poter lavorare dentro di noi a patto che noi vi entriamo in contatto e ci abilita alla trasformazione. Nell'Antico Testamento ci sono dei passi che vanno già in questa direzione. Pensate quel bellissimo episodio molto, molto gustoso del libro di Giudici, la storia di Gedeone, no? Gedeone è un povero ragazzo di un povero paese, di una povera famiglia, quindi proprio l'ultimo, non era nessuno Gedeone. E Dio gli dice: vai a combattere con i madianiti, con i nemici storici di Israele. Ma io chi sono? Vai. E qui il testo dice una cosa bellissima. Il testo dice: vai con la forza che è in te. Non dice: vai con la mia forza. Questo è splendido, eh? Vai con la forza che è in te. Ciascuno di noi ha un ricettacolo, ha un punto dentro di una energia, di una potenza infinita. Lì abita Dio. Non aspettiamoci mai un Dio che agisca dall'esterno. Siamo noi che dobbiamo recuperare tutta la forza che ci portiamo dentro. Lì abita Dio, lì dice Dio all'opera. Questa cosa et illesum, chi ha letto il diario, a un certo punto Etti ha compreso questa cosa, no? Lui all'inizio del diario lei parla di una sorgente, quando l'ha compreso allora in ogni attimo libero entrare in contatto con questa sorgente. E lei faceva esperienza del divino nel senso che diventava capace di umanizzazione. Diventava capace di umanità, di fare il bene, di trasformare. Ecco l'importanza della presa di consapevolezza che in noi abita questa forza con cui possiamo combattere i nostri madianiti, i nostri nemici che ci portiamo dentro, anche le nostre durezze, le nostre ombre. Poi c'è un altro aspetto interessante del brano che abbiamo letto. Questo centurione al versetto 9 dice: ho dei soldati sotto di me, ne ha 100. E lui, possiamo raccogliere qualcosa di interessante anche da questa affermazione, perché lui ha una persona che a cui è molto caro, che gli sta molto caro, e sperimenta la sua impotenza, eppure molto forte, ha 100 uomini sotto di... Questo è già l'espressione è molto, molto forte, eh? Ho 100 persone sotto di me. Avere qualcuno sotto di sé già non suona bene. E lui pensa di essere quasi un Dio. Dico ad uno: fai questo ed egli lo fa. Vai là ed egli va. No? Si sente quasi investito di potenza divina. Dice: basta fare così, io li ho tutti in mano. Adesso di fronte alla malattia apparentemente non può fare nulla. E questo è interessante. Il potere umano, solo il potere umano dinanzi al limite e alla morte si scopre impotente. E per Gesù questo momento è importante, perché è come se Gesù stesse dicendo: ben venga l'esperienza che stai facendo e la tua impotenza, perché puoi imparare cose importanti. tu che pensi di muovere il mondo, di muovere le persone, tu che sei apparentemente agli occhi del mondo anche molto potente, la tua volontà non conta nulla quando si tratta dell'umano, quando si tratta di cose importanti, quando si tratta dell'amore, quando si tratta del bene delle persone, tu ne puoi fare niente. Non basta il potere umano. Io credo che abbiamo da imparare molto da questo centurione. Noi non abbiamo nessun potere sulla vita delle persone. È un amore un po' strano questo di questo uomo verso questo ragazzo, ma gli vuole bene, lo ama, ma intanto è sotto di lui. Seconda cosa che impariamo, l'amore non mette mai sotto di sé qualcuno. Se qualcuno ama e mette sotto di sé qualcuno, è già un amore perverso, già un amore sbagliato. L'amore mette l'altro su, non mette sotto di sé. Eppure chiediamoci quante volte viviamo questo mettere sotto di noi le persone a cui vogliamo bene. Proprio in nome dell'amore, magari. Perché ti voglio bene. Ma come? Cioè mi togli libertà perché mi vuoi bene? Mi soffochi perché mi vuoi bene? Poi è cronaca, no? Si arriva ad ammazzare, no? In nome dell'amore. Allora tutta la nostra cura, il bene, la responsabilità, è forse mostrato verso qualcuno che sta sotto di noi? Pensate ai rapporti genitori-figli, capo-dipendenti, autorità ecclesiastica e fedeli. Sempre a fin di bene teniamo sotto noi qualcuno. Ma rischiamo di far ammalare le persone e renderle moribonde. Magari, a leggere bene questo brano, forse questo uomo è paralizzato. È paralizzato proprio dal bene del centurione. Noi forse in nome del bene paralizziamo le persone, in nome del bene. Soffre terribilmente. Allora forse dovremmo imparare che la vera liberazione delle persone che amiamo consiste nel comprendere che l'altro non appartiene a noi, ma alla sfera del potere di Dio. Non tocca a noi determinare il potere della loro vita. Allora, vedete, questo è un episodio, ecco, che si muove su tanti livelli, di interpretazione, per questo che l'abbiamo detto la scorsa volta, i miracoli di Gesù in realtà forse non sono mai avvenuti in questo modo, sono dei racconti che la tradizione e poi coagulati qui dall'Evangelista, però sono dei racconti teologici in qualche modo per comunicarci verità importanti anche della nostra vita, molto attuali, vedete. Ecco perché è importante fermarci un pochino con calma in questi episodi, no? Anche quello della scorsa volta, del lebbroso, che cos'è la lebbra. Sarà domenica prossima, ci sarà il Vangelo del lebbroso. La guarigione del servo di un centurione oggi, no? La prossima volta vediamo la suocera di Pietro. Sono tutti episodi molto simbolici, no? Però che dicono qualcosa della nostra vita. E quindi possiamo dire, a conclusione di questo episodio, che apparentemente sembrava così anche molto lineare, molto semplice, forse nella Chiesa, come nell'ebraismo, non esiste alcuna polizza assicurativa. Dobbiamo imparare che la nostra salvezza non dipende dall'appartenenza o meno ad una Chiesa. Voi sapete che nell'antichità, ma fino all'altro ieri in fondo, vigeva il detto extra ecclesia nulla salus, non c'è salvezza fuori dalla Chiesa. Ecco, se stiamo al Vangelo ci accorgiamo che l'appartenere alla Chiesa non è prerogativa di salvezza, sarebbe troppo comodo. Dio non salva dall'esterno, e neanche dalla croce, e neanche col suo sacrificio, non ci ha salvati. La nostra salvezza, in ultima analisi, dipende dalla fede che opera per mezzo della carità. Il mondo religioso ebraico deve aver vissuto come uno scandalo l'apertura di Gesù ai pagani. Beh, voi capite che dopo un episodio così, gli israeliti dicono: ma tu sei folle, cioè tu sei fuori. Ma da che mondo è mondo, noi dobbiamo combattere gli impuri. Pensate che i romani venivano considerati delle persone impure, erano proprio, vi ricordate qualche domenica fa forse c'era l'episodio dei porci che precipitano in mare e affogano, c'era questa, Gesù guarisce, no? E qui libera l'indemoniato, lo spirito maligno dice: ma mettici nei porci, e i porci migliaia vanno sotto nel lago e affondano. Gli studiosi dicono che probabilmente è un simbolo quello per indicare i romani, perché quella legione che era a distanza in Israele in quel periodo di Gesù era la decima divisione Frateniensi, mi sembra che si chiamasse, e aveva come simbolo sugli scudi proprio il volto di un maiale, ecco, no? Quindi l'evangelista ha fatto una scelta molto oculata, ha mandato giù a negare tutte quei migliaia di porci, ma in realtà mandava. Quindi i romani erano proprio visti così. Il potere era visto in questo modo, il potere opprimente. Pensate, anche per dire che dobbiamo acquistare anche un vocabolario, vi ricordate quando Gesù, a un certo punto, Gesù dice ai discepoli: andate a dire ad Erode questa cosa, non lo chiama Erode, dice: andate a dire a quella volpe, avete presente questo passaggio? Andate a dire a quella volpe di Erode, e noi pensiamo, ecco, vedete come cambia noi, per noi volpe vuol dire, è una persona astuta, una persona furba, ma tu sei quello è una volpe, no? E invece al tempo di Gesù dire volpe a uno voleva dire dargli del porco, era l'insulto peggiore, perché la volpe era un animale molto impuro. Quindi Gesù dice: andate a dire a quel porco che, no, questo qui voleva dire Gesù, non è che quella volpe, no? E quindi pensate nel mondo religioso. Quando Gesù si apre a un lebbroso, la scorsa volta, che erano maledetti da Dio, quindi non ci si poteva avvicinare a un lebbroso, adesso un pagano, beh, certo che lo fanno fuori perché sta facendo saltare tutta una certa religiosità, non si poteva, non... E questo è bellissimo proprio, questa apertura. Gesù scompiglia le carte. Gli ultimi saranno i primi. Allora, l'appartenere alla Chiesa non vuol dire ancora nulla, non montiamoci la testa, non siamo salvati. I lebbrosi, prostitute, gli impuri, i peccatori, i pagani, proprio perché non possono vantare nulla, sono i primi. Cioè, capite, è salvo chi non può vantare nulla, chi vanta credenziali è ultimo, perché l'amore non è premio, ma è soltanto dono. Quindi, ecco, siamo salvati per la fede che opera nella carità, così come siamo, con le nostre impurità, con le nostre debbre, con le nostre incapacità d'amare, ecco, no? Con i nostri limiti. Se facciamo esperienza del divino in noi, che c'è gratis, ecco, se facciamo questa esperienza, allora siamo salvi perché Lui ci abbraccia, perché non possiamo vantare nulla. Se noi potessimo vantare qualcosa, Lui non potrebbe abbracciarci. L'amore non abbraccia chi ha qualcosa da vantare. Questo è chiarissimo nel Vangelo. Infatti, tutto questo è spiegato negli ultimi due versetti, 11 e 12. Qui, capite che dopo una frase così il mondo religioso lo fa fuori subito. Gesù dice, capite voi che siete proprio, che vi credete in qualche modo con una polizza assicurativa in mano, perché fate parte del popolo Israele, lui dice, non vuol dire niente, vi renderete conto, e qui siamo sempre nell'ambito della metafora ovviamente, però il messaggio è grosso, dice, io vi dico che verranno dall'Oriente all'Occidente, Oriente e Occidente, cosa significa? Sono i luoghi dove stavano i nemici di Israele, verranno i nemici, verranno gli impuri, verranno i maledetti, e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, mentre i figli del regno, voi che siete figli, pensate perché siete figli di Israele di essere salvati, perché pensate che Dio ha un popolo eletto, ma Dio non ha nessun popolo eletto, perché Dio non fa preferenze di persone, stiamo attenti, è il popolo che credeva di essere eletto da Dio. Ma Dio non può avere un popolo eletto, se no Dio fa preferenze, ma Dio non può, l'amore non può fare preferenze. Allora voi che pensate di possedere la salvezza perché siete di Israele, sarete cacciati fuori nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. E micidiale, Gesù qui è fortissimo e al pagano dice, va, avvenga per te come hai creduto. E quell'istante il suo servo fu guarito. La fede che guarisce, la fede che salva, è quella che si prende cura dell'umano. La fede che fa esperienza di Dio è quella della cura. Credo che sia un passo veramente molto spesso, molto bello, che fa saltare le categorie, come è tipico di Gesù. Gesù ha fatto saltare tutto l'impianto religioso, di merito, di appartenenza, di leggi. E credo che essere cristiani voglia dire entrare sempre di più in quest'ottica. Avete, visto che c'è qualche minuto, avete qualche osservazione da fare su questo brano, sulle cose che abbiamo detto? O è tutto chiaro? Capisco che bisogna forse digerire un po', ecco, un po'. Bene, allora possiamo a recitare la nostra preghiera a Maria. Anche su Maria sarebbe interessante, no? Fermarsi un attimo e dire che Maria, adesso non ce l'abbiano, ecco, quelli che sono molto mariani, ecco, ma io credo che Maria non avesse, non sia la straordinaria donna che noi dipingiamo perché era la madre di Gesù, se no anche lei, capite, anche lei avrebbe avuto in tasca una polizza, beh, io sono la Madonna, cioè, mi spiace per voi, ma io sono un pochino di più. Ecco, io credo che nel momento in cui entriamo in una certa logica, certe cose sono, anche se sono solite, no? Pensate all'Immacolata Concezione, pensate Maria come questa dea che abbiamo trasformato noi in dea, però non le accetti più, io non ce la faccio più accettarla, no? Quando entri in una certa logica evangelica, perché Maria è questa donna, semplicemente donna, non Madonna, che ha fatto questo cammino come madre, come donna, come discepola, questo lentissimo e faticosissimo cammino nella fede, anche lei. Prima non capiva niente, prima diceva mio figlio è uscito di testa, infatti dice il Vangelo sono andati a prenderlo, Maria va a prenderlo, Gesù viene a casa che se è uscito di testa, si è uscito. Cioè. E poi pian piano invece, lei, perché Maria era molto religiosa, leggete i Vangeli dell'infanzia, va al Tempio per la circoncisione, va alla presentazione, va al sacrificio, va a tutte queste, proprio una donna religiosa, ma proprio quello che il figlio poi distruggerà, Maria lo incarna in pienezza. E poi anche lei stare dietro a questo figlio che l'aiuta a diventare discepola. Quindi Maria sotto la croce non è la madre che sofferente perché vede morire un figlio, diventa un simbolo di una chiesa che finalmente ha capito che per diventare pienamente se stesse c'è bisogno di compiere tutto il percorso dell'amore, fino a essere disposti a vivere la croce, che è la conseguenza ultima dell'amore, la croce. Quindi Maria sotto la croce è la Chiesa che ha deciso di amare come Gesù e di portarne le conseguenze. Maria sotto la croce in realtà è una crocifissa anche lei, Gesù dall'altra parte l'ha detto, no? Chi vuole amare porti la croce, cioè ne porti le conseguenze. Ecco, Maria finalmente alla fine ha capito. Io credo che questa sia una sana spiritualità mariana e non quella lacrimogena di alcuni santuari. Leggiamo la preghiera finale. O Maria, vogliamo accoglierti in noi come immagine ispiratrice di vita, insegnaci a ricercare Dio in ogni creatura, a seguire in tutto la retta ragione, a vivere raccolti, unificati e in profondità di comunione, a fuggire cose, pensieri e parole vane, ad accogliere il povero e il debole, a non recare pena a nessuno, a dare per quanto è possibile gioia a tutti. Amen. Bene.